Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ok, oggi su Unica Radio parliamo con la dottoressa Esther Cois che, in collaborazione con Unica e l'associazione Unisafe, sta portando avanti un sondaggio sulla violenza di genere. Benvenuta dottoressa Cois.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Ok, avete chiesto agli studenti di compilare un sondaggio riguardo al tema della violenza di genere. Noi ci chiedevamo come mai.
Allora, intanto questo sondaggio è rivolto a tutte le popolazioni d'Ateneo, quindi sicuramente agli studenti e alle studentesse, quale popolazione assolutamente centrale all'interno della vita dell'università, ma anche a tutto il personale docente, il personale ricercatore, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Insomma, tutte le popolazioni che ogni giorno si incontrano e condividono gran parte della loro vita all'interno di questo ambiente. Il sondaggio fa parte di una inchiesta europea, la prima, una ricerca inedita su questo tema, la prima ricerca internazionale sul tema della violenza di genere all'interno dell'Accademia, quindi all'interno, diciamo, delle organizzazioni che si occupano di formazione d'eccellenza e di ricerca, che coinvolge all'interno di tutto lo spazio europeo ben 45 università di 15 diverse nazioni europee. Per l'Italia l'Università di Cagliari è l'unica presente insieme all'Università di Torino e al CNR, al Centro Nazionale per le Ricerche. Quindi l'obiettivo è quello di partecipare a questo grande progetto europeo che per la prima volta mette a tema una questione poco conosciuta, sulla quale abbiamo pochi dati, ma spesso molti episodi, diciamo, impressionistici, e che è necessario prendere in considerazione in maniera seria e scientifica.
Infatti noi volevamo sapere qual è l'importanza di sensibilizzare un tema di questa portata nella società ai giorni nostri.
È fondamentale, perché spesso il primo problema è che è difficile riconoscere che cosa si intenda per violenza di genere, anche nel momento in cui magari la si subisce, o anche nel momento in cui, senza rendersene conto, sotto alcuni profili la si pratica. Infatti il sondaggio prevede, diciamo, di indagare su tre modalità possibili di espressione della violenza di genere, che sono la violenza che appunto si subisce in termini di molestie di vario tipo, psicologico, fisico, sessuale, economico oppure online, la violenza alla quale si assiste e che spesso però non si è in grado di riconoscere come tale, per cui magari non si sa bene neanche come comportarsi in caso in cui si assiste a un episodio di questo tipo, e poi la violenza anche che si pratica, perché ad esempio dal punto di vista della violenza online, quindi non so, lo stalking, gli insulti a matrice sessista oppure no, spesso non è così semplice capire il discrimine nel momento in cui quell'atto, quella espressione utilizzata si possa qualificare come violenza nei confronti di qualcuno o di qualcuna.
Noi abbiamo visto in anticipo i vari quesiti del sondaggio, abbiamo letto infatti anche di cyberbullismo, è uno dei temi principali, è questo.
Esatto.
Secondo lei la crescita esponenziale degli ambienti digitali ha influito sui fenomeni di violenza e di discriminazione? Sì, no, perché?
Allora, sicuramente ha influito in questo senso, nel senso che gli ambienti digitali non sono, come dire, un universo a sé stante, è un'altra delle modalità, un altro metodo, diciamo, di espressione e di interazioni che tutti i giorni abbiamo in ogni altro contesto della nostra vita. Quindi diciamo che ha moltiplicato più che altro i canali attraverso cui anche episodi appunto di violenza, per esempio di attacco congiunto anche in forma anonima, anche quelli che si chiamano spesso attacchi di branco, a persone in ragione di caratteristiche specifiche legate, perché questo è il tema di cui stiamo parlando, al loro genere. Quindi una cosa da chiarire subito, che quando parliamo di violenza di genere non facciamo riferimento solo alla violenza contro le donne, ma alla violenza praticata contro chiunque in ragione del genere in cui si identifica o che rappresenta, anche fuori da un'ottica binaria naturalmente.
Ah, ok, quindi questa non deve essere definita una lotta unilaterale, cioè quindi non è rivolta solamente a uno dei due sessi, ecco.
No, assolutamente no. La violenza di genere non è mai un concetto oppositivo o dicotomico, perché sarebbe completamente, diciamo, avulsa dalla realtà. Può essere praticata e subita da chiunque, da entrambi i generi, oppure appunto anche uscendo da un'ottica semplicemente binaria. Ed è questo uno dei motivi per cui è necessario parlarne, mettere a tema la questione in maniera scientifica, usando grazie appunto al coinvolgimento di questo progetto, un protocollo europeo che è identico per tutti i paesi coinvolti e che quindi ci permetterà di avere anche dati comparati.
Perfetto, questo è tra l'altro un bel discorso sull'inclusività, argomento che dovrebbe essere trattato più costantemente dentro gli atenei che ospitano le nuove generazioni. Noi infatti a riguardo volevamo sapere che peso avesse il tema della violenza di genere all'interno di queste università e comunque delle istituzioni che riguardano specialmente le nuove generazioni.
Questo è esattamente il punto, nel senso che spesso si sente, è capitato, immagino a chiunque, di sentire parlare anche magari a mezza bocca, sottovoce, di episodi vissuti personalmente o da persone che si conoscevano, senza però avere contezza dell'ampiezza del fenomeno, della tipologia del fenomeno e del fatto che l'università, come tutti gli ambienti di lavoro e di vita, non è assolutamente, come dire, una sorta di paradiso protetto rispetto a comportamenti di questo tipo. Quindi l'idea di poter includere all'interno delle policy d'Ateneo, e l'Ateneo d'Italia sempre di più in maniera crescente si sta occupando di inclusione, di contrasto alle discriminazioni, di promozione del benessere organizzativo, anche ad esempio tramite l'introduzione del suo primo piano per l'eguaglianza di genere nell'estate del 2020, e anche grazie al Comitato Unico di Garanzia che si occupa in maniera stabile della tutela del benessere organizzativo, è un modo proprio per includere questo tema all'interno dell'indirizzo strategico che l'Ateneo sta portando avanti. Intanto conoscendolo, ecco perché la SARVI è così importante ed è assolutamente importante che tutti e tutte la compilino e partecipino, e poi, una volta avuti appunto i dati, stabilire quali siano le procedure, le politiche, diciamo le strategie più utili per contrastare questo fenomeno, per ridurlo e se possibile estirparlo una volta per tutte.
Perfetto, volevamo arrivare proprio qui, dottoressa Cois. Poi noi sappiamo che lei è professoressa di sociologia nel reparto di scienze politiche.
Esatto.
Ok, quindi da parte sua un parere, quali sono le possibili soluzioni da attuare in un tema così, diciamo, importante e attuale adesso?
Tanto, come dicevo, prenderne coscienza è il primo passo, perché spesso con fenomeni di questo tipo è molto difficile anche mettersi d'accordo sul significato dello stesso termine violenza, dello stesso termine violenza di genere, cosa si intende e così via. Una volta definito, diciamo, questo terreno comune sul quale discutere di questo tema, è necessario prenderne coscienza, che è ancora un secondo step, quindi non solo conoscerlo, ma rendersi conto di quanto sia importante promuovere un ambiente che sia sano, non tossico da questo punto di vista, perché la violenza di genere, come tutte le forme di violenza, è chiaramente un'espressione di un abuso di potere. Potere anche tra persone che non sono necessariamente disposte, diciamo, su livelli differenti, anche tra pari, tra colleghi, tra studenti e via dicendo, tra studentesse e così via. Però è un tema che appunto è molto controverso ancora, nonostante la letteratura se ne stia occupando tantissimo. Una volta stabilito appunto quali siano i fenomeni più ricorrenti sotto questo profilo, è molto importante secondo noi stabilire delle procedure chiare. Cioè, se io ho subito, ritengo di avere subito o assistito un episodio che rientra in questa tipologia di comportamenti che vengono considerati come violenti dal punto di vista del genere, allora io so a chi rivolgermi, con chi parlarne, che atteggiamento assumere, e una volta stabilito questo percorso in maniera molto chiara, anche quali sono, diciamo, le attività di contrasto che l'Ateneo, come ogni organizzazione pubblica, mette in atto per evitare che questi episodi si ripetano e soprattutto per proteggere prima di tutto la persona che ritiene di avere subito appunto un episodio di questo tipo. Ed è uno dei principali canali attraverso cui il nostro Ateneo, per esempio appunto come dicevo prima, attraverso il piano di eguaglianza di genere, si sta attivando, anche iniziando a discutere sulla possibilità di introdurre, così come avviene in altri atenei italiani ed europei, delle figure specifiche che siano dedicate esattamente a questo tipo di funzione, come ad esempio quella del consigliere o consigliera di fiducia che si occupa esattamente di questi temi.
Quindi sapere, conoscere, empatizzare per poi attuare soluzioni in gruppo, perché l'esclusione non è mai giusta e né giustificata.
Esattamente. Inoltre, questi episodi, pur essendo così delicati perché riguardano la sfera più intima e più personale di ciascuno, possono essere efficacemente contrastati nel momento in cui non vengono trattati come singoli episodi personali, ma nel momento in cui si istituiscono delle regole chiare che tutti e tutte conoscano e che ogni qualvolta si presenta una fattispecie di questo tipo possano essere applicate senza ambiguità, in maniera molto chiara, in modo che si sappia che l'organizzazione è attivamente impegnata nel contrasto a questo tipo di elemento così tossico per un ambiente di lavoro, di studio, di formazione ed eccellenza come dovrebbe essere e com'è naturalmente l'università.
Allora, intanto chiarissima, dottoressa dottoressa Quis, la ringrazio in anticipo per il tempo dedicato. Da parte vostra comunque c'è una speranza a riguardo, dal modo in cui vi state attivando siete ben determinati, questa cosa è molto importante ed è davvero davvero molto positiva. Quindi noi in chiusura vorremmo giusto ricordare a tutti dove possiamo trovare questo sondaggio da compilare, ricordando anche più o meno le tempistiche, che sono davvero cioè ci si mette davvero poco, se non sbaglio, giusto?
Esatto. Infatti vi ringrazio moltissimo per questa opportunità anche di diffusione di uno strumento che è veramente importante prendere in considerazione, perché abbiamo un'opportunità unica in questo caso di riflettere sul tema. Il sondaggio è stato inviato via mail a tutti e a tutte gli studenti e le studentesse, personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e bibliotecario, quindi con una mail personale inviata dall'indirizzo mail del Comitato Unico di Garanzia, all'interno del quale è presente un link altrettanto personale, che quindi non può essere divulgato in nessun modo pubblicamente e che è totalmente anonimo, non tracciabile. Non è possibile per l'università o per chiunque arrivare, diciamo, a dedurre chi sia la persona che ha compilato. Questo è molto importante da tenere presente, perché a volte ci sono dei dubbi, no, sulla possibilità magari di essere identificati. È impossibile. Il questionario è stato sottoposto da questo punto di vista a tutte le misure europee proprio di tutela dell'anonimato, della privacy e anche dell'approvazione della nostra commissione etica d'Ateneo, quindi è assolutamente sicuro. È importante compilarlo subito, è importante compilarlo tutti e tutte. È iniziata, diciamo, la campagna il 14 marzo e durerà un mese, quindi fino al 14 aprile c'è tempo per compilarlo. Bastano 20 minuti, anche meno in realtà, per compilarlo nella sua interezza, quindi è veramente poco tempo, a fronte però di un contributo enorme e preziosissimo che ciascuno di noi può dare appunto a questa importantissima parte dell'indirizzo strategico d'Ateneo per l'inclusione sociale e la tutela del benessere organizzativo.
Okay.
Quindi vi invito tutti e tutti a compilarlo oggi, se possibile, e soprattutto a dirlo a tutte le persone che conoscete all'interno dell'Università di Cagliari, perché a volte magari è facile dimenticarsi, si riceve una mail, magari uno ha tanto da fare e non ci pensa, e in realtà è molto importante, questa è una mail più importante di tante altre, diciamo così. Quindi recuperate la mail, manderemo dei reminder ogni settimana e compilateli prima possibile, per favore.
Perfetto, dottoressa, questa è stata chiarissima, la ringrazio di nuovo per la disponibilità. In chiusura diciamo di ricordarvi di compilare questo questionario, perché la denuncia del singolo può fare la differenza nel collettivo. Che dire, grazie ancora, dottoressa Quis.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie mille altrettanto.
Arrivederci.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.